Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E bentrovati insieme a me Roberto Vacca, Claudio Coppini, un saluto a quanti ci stanno ascoltando non solo sulle frequenze del circuito RWS ma anche sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto di Rovigo. Vedo Claudio sogghignare perché...
No, sono sorridente perché riprendendo la storia di Malika, no, di cui stiamo parlando in questi giorni, Chalky che è stata cacciata da casa per il fatto che lei ha dichiarato, ha fatto come si dice coming out... Sì. Praticamente è innamorata di una donna e quindi la famiglia ha avuto questa reazione. Ieri c'è stato la bellissima intervento della nazionale di calcio femminile e della sua capitana che ha offerto la massima solidarietà e addirittura questa ragazza che ha una simpatia per il calcio è stata invitata al centro tecnico di Coverciano a fare una prova, perché quindi c'è queste cose sono strane.
Calciatrice. No, comunque quello che noi ribadiamo, l'abbiamo detto anche ieri, qualunque cosa voi pensiate sugli orientamenti sessuali, siete genitori e dovete Bravo. Avere rispetto per i vostri figli, qualunque siano le scelte, anche se non le condividete.
Non sono un vostro possesso.
Non so se la pensa così anche la nostra prima ospite, si tratta di Rosa Maria Di Giorgi, tra l'altro onorevole, deputato
buongiorno,
che è anche capogruppo PD per la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera dei Deputati.
E in particolare per l'aspetto scuola, no?
Che chiamiamo oggi Maria
Rosa e siamo anche felici di questo nuovo ruolo. Tra l'altro, parlando delle donne, citeremo una cosa, lei che è del CNR, abbiamo visto con grande piacere che c'è una nuova presidente del CNR, donna, tra l'altro uno scienziato di grande valore a livello mondiale.
È giusto che sia in prima pagina notizia come questa?
Assolutamente sì, io sono dipendente, sono una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi questa cosa di avere una donna per la prima volta presidente ci emoziona molto, ecco, emoziona tantissimo tutta la comunità scientifica, in particolare noi che siamo del CNR. Quindi Maria Chiara è una persona eccezionale, io l'ho conosciuta da ministro, io ero già in Senato e quindi ho collaborato molto con lei perché sono sempre stata nella commissione scuola, università, ricerca, quindi ho sempre collaborato con i ministri di riferimento, è una persona che ha fatto bene a fare il ministro e che farà benissimo il presidente, quindi questa è una bella notizia, una bella giornata oggi.
Onorevole Di Giorgi, vorrei segnalarle una notizia, visto che purtroppo potrà stare con noi pochi minuti, so che sta per prendere un treno, quindi arrivo subito.
Va bene. Okay. Sono sopra, per ora funziona.
Senta, all'interno del Corriere c'è una notizia che non è di quelle notizie, come dire, da prima pagina, ma insomma la vogliamo segnalare, almeno condividerla con lei.
Posso dire prima che sono d'accordo su ogni sillaba di ciò che avete detto rispetto...
Assolutamente, anzi se lo ripete ci fa anche piacere. No, scherzo.
Sono veramente, che ancora oggi ci sia questo, si può comprendere per mille motivi, ma insomma non è tollerabile. No. C'è un gap culturale nel nostro paese enorme ancora rispetto a questo, quindi lo dobbiamo superare. Noi tra l'altro in questo momento abbiamo in discussione al Senato la legge Zan, la cosiddetta legge Zan contro l'omotransfobia, certamente è un passaggio importante sui diritti civili e quindi è molto molto serio la discussione che c'è in questo momento anche in Parlamento su questi temi. Per quanto riguarda le...
Ecco qua, purtroppo l'effetto treno, quello che temevo, speriamo di poter riavere tra breve l'onorevole di Giorgi.
Ecco,
abbiamo ripreso al volo perché c'era sparita.
C'era sparita.
Senta,
per un momento.
Onorevole, la ragazza bendata durante l'interrogazione. Sono stata umiliata. Questo lo leggiamo sul Corriere. Di che si tratta? Si vede la foto di una ragazza bendata, una quindicenne veronese, con la sciarpa sugli occhi.
Dire una cosa di questo tipo è veramente incredibile da dover segnalare. Cioè, ma com'è possibile che qualcuno si sia permesso di fare una cosa di questo tipo? Io infatti adesso la stiamo approfondendo, credo che ci siano già in preparazione, ora ne parlo appena arrivo a Roma, ma ne abbiamo già parlato ieri, interrogazioni, perché da questo è intollerabile, una cosa di questo tipo è intollerabile.
Secondo la professoressa, la ragazza stava andando troppo bene, pensate un po', e ha quindi chiesto di bendarsi. Ecco, questo naturalmente è il sintomo, lo spiego anche a Claudio, perché nella DAD, cioè nella didattica a distanza, tu interroghi l'altro al computer e non sai se in realtà sta leggendo, sta guardando qualcos'altro, insomma la valutazione rischia di essere assolutamente alterata. È un problema serio, perché...
Non è vero, lo nego.
Prego.
Questo lo nego. Per esperienza diretta, per sì. Altri colleghi, in particolare mio marito, professore universitario, che ha sempre fatto purtroppo nell'anno scorso gli esami online in video, ecco, lui al secondo minuto si accorgeva se lo studente leggeva o guardava da qualche parte. Qualche volta qualcuno ha provato a mettersi un amico di fronte che suggeriva le cose, te ne accorgi al primo minuto, quindi questa non è assolutamente una motivazione che è tollerabile.
Ecco, ma anche con le studentesse veronesi funziona così? Cioè, perché sono scaltre le studentesse veronesi, no, a parte si butta così a ridere. Però ecco, non c'è un problema con la didattica a distanza nelle valutazioni, secondo lei? Proprio tutto va...
Senta, la didattica a distanza è tutto un problema, se vuole la mia opinione. Io sto facendo da mesi e mesi una battaglia perché ritengo che le scuole debbano essere in presenza, l'ho detto mille volte anche qui da voi e mi avete dato questo spazio per parlarne, e poco alla volta ho visto goccia dopo goccia, finalmente anche al governo, il comitato tecnico scientifico si sono resi conto che tutti noi avevamo ragione, che avevano ragione i pediatri, avevano ragione gli psicologi, avevano ragione tutti coloro che dicevano che la scuola anche nelle zone rosse, anche in lockdown, deve rimanere aperta, perché i ragazzi devono stare in presenza a scuola con tutte le misure di sicurezza, ma è importante, tra l'altro, come lei sa, abbiamo fatto la settimana scorsa un'importantissima mozione in Parlamento in cui abbiamo votato tutti i partiti, abbiamo votato una mozione proprio, quindi un atto importantissimo in cui diciamo che le scuole devono stare aperte sempre con la sicurezza necessaria. Quindi guardi, da questo punto di vista la DAD è una triste necessità e tuttora lo è per quelle scuole superiori dove ancora purtroppo è in essere. Quindi noi puntiamo a eliminare completamente la didattica a distanza.
Nel frattempo non bisogna bendare gli studenti, questo è proprio il minimo sindacale.
No.
Allora,
Rosa Maria Di Giorgi, ecco, però c'è un lato positivo, secondo me c'è anche un lato positivo, no? Nel senso che tutta questa complicazione che abbiamo avuto e questa ha, secondo me, fatto ritornare finalmente la scuola al centro, perché forse alla fine oggi vediamo anche...
Che ne pensa, onorevole? È vero?
Sì, allora, sicuramente diciamo che noi non siamo mai soddisfatti, noi che ci occupiamo di scuola, che conosciamo tutto ciò che insomma che si muove, non siamo mai soddisfatti, però anche nel PNRR, il piano che stiamo predisponendo adesso per fino al 2026, la scuola ha molti investimenti, quindi il governo Draghi ha deciso di muoversi in questa prospettiva, noi siamo felici di questo, quindi tanta edilizia scolastica, è in vari ambiti diffuso l'intervento sulla scuola, in vari ambiti del PNRR, quindi investimento sul capitale umano, sui giovani, investimento sul diritto allo studio, perché un paese cresce solo se il sistema formativo è significativamente supportato.
Ecco,
questo è quello che dobbiamo fare.
Coloro che si occupano di scuola questo l'hanno sempre pensato, ma la novità, come dice Claudio, è che questo è un sentimento ora più diffuso che un anno fa.
Avete ragione,
Vabbè,
avete ragione, perché alla fine, come dire, la goccia batte, e io lo vedo anche nelle leggi di bilancio, fanno più fatica a dirci di no quando noi proponiamo sempre nuovi investimenti, noi come Parlamento, nuovi investimenti sulla scuola, perché siamo davvero molto, ma molto più ascoltati. È difficile che ci dicano di no quando noi chiediamo ulteriori risorse per la scuola. E questo, insomma, col governo Draghi in particolare.
È un'ottima notizia questa. Sì, senta, sì. Un'ultima battuta prima di lasciarla. Dunque, il caso De Luca, il virus e la politica dell'autarchia, le pretese e gli ultimatum, da uomo d'ordine ad attaccabriga istituzionale, così che inizia l'articolo di Marco De Marco sul Corriere. Se lei vuole può far finta che ci sia il treno che interrompe la comunicazione, onorevole. Come
preferito. No, parlo di questo perché io credo che fare il presidente di regione in questo momento storico sia la cosa più difficile possa capitare, e quindi io sono veramente accanto a tutti i presidenti che hanno preso,
come avevamo previsto,
economia che in parte hanno, non riescono poi a rispondere a tutte le esigenze. Certo, c'è bisogno però di avere una collaborazione istituzionale concreta, e quindi le indicazioni del governo vanno seguite, altrimenti diventa veramente un Vietnam, non è possibile. Quindi le differenziazioni che ci sono già nei territori cerchiamo di non acuirle ulteriormente.
Senta, ma c'è un passaggio di questo articolo che mi colpisce, di Marco De Marco, no? Allora, riferendosi a De Luca, lui scrive che stiano al governo nei paraggi i suoi interlocutori sono sempre tutti idioti, stupidi, capaci solo di dire e fare sciocchezze. C'è un modo di far politica in cui, al di là del temperamento, per carità, che conta, voglia, però c'è un modo di far politica che in qualche maniera, tende a denigrare sempre e comunque i amici e avversari? Non so se lei ha mai sperimentato un modo di far politica in questa maniera.
Lo sperimentiamo quotidianamente. Io credo che questo non aiuti nessuno. Noi conosciamo naturalmente la vivacità di De Luca. Ecco, io credo che una prudenza sempre negli atteggiamenti e nelle valutazioni sia ciò che si deve fare, rispetto comunque per chi cerca di darsi da fare, per chi cerca di fare il meglio. Ecco, non c'è nessuno che ha le ricette in tasca in questo momento, siamo andati per tentativi, abbiamo un equilibrio, cerchiamo di rispettarlo e di non fare i demolitori.
Ecco, anche perché, onorevole, se poi uno ha una carica istituzionale, il linguaggio dovrebbe essere un po' diverso, perché sennò si incoraggiano anche sì, atteggiamenti potenzialmente aggressivi, insomma. Claudio, poi dobbiamo
volevo chiudere e salutare Rosa Maria Di Giorgi, ripartendo dalla presidente Maria Chiara Carrozza, perché sono talmente contento, lo sai perché? Perché è la persona che era giusta, perché se lo merita. Vabbè. Perché perché è una cosa di merito questa volta, oltre ad essere una donna, è veramente la persona migliore che poteva svolgere questo
ruolo. Allora, quindi abbiamo l'endorsement di Claudio Coppini. Grazie, allora, sì. Onorevole Di Giorgi.
Voglio ringraziare anche il presidente Massimo Inguscio, anche certo, lui toscano di Firenze, che ha tenuto il CNR in questo periodo. Quindi ecco, adesso c'è questa nuova professoressa, questa donna molto, ma molto in gamba, quindi credo che sarà, il CNR potrà andare avanti, e io voglio ringraziare appunto anche Massimo Inguscio.
Grazie, allora, grazie onorevole Di Giorgi per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie mille.
buongiorno con l'edicola RWS e diamo il benvenuto al secondo ospite nella nostra scaletta. Si tratta del dottor Giacomo Trallori. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi tutti, grazie a lei.
È importante per noi nella nostra rubrica avere degli esperti, dei dottori, perché insomma sui giornali ormai da mesi e mesi si parla dei temi legati alla sanità, alla lotta alla pandemia. Anche quest'oggi sulla stampa il titolo principale è Draghi, 2 settimane per riaprire. Dunque grande enfasi su questa prospettiva, in qualche modo si cerca di venire incontro alle esigenze economiche e anche psicologiche del paese. Su Repubblica, vaccini, la sfida di Draghi alle regioni ribelli. Ecco, qui invece l'accento sta sul fatto che ancora esistono importanti differenze nella gestione del piano vaccinale tra lo Stato centrale e le regioni. De Luca minaccia di non seguire le direttive sulle fasce di età. Il governo pronto a impugnare decisioni diverse dal piano Figliuolo. E invece il Corriere della Sera, così vaccinerò gli italiani, il nuovo piano di Figliuolo, arriveranno 45 milioni di dosi entro giugno. Ecco, il problema di queste affermazioni è che a volte non trovano poi una verifica nei fatti, insomma. Dottore, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, intanto?
Allora, io credo che troppo spesso ci lasciamo andare e lasciano andare affermazioni che poi non sono mantenute. Basta vedere con AstraZeneca che non arrivano e quindi ritardi sulle vaccinazioni, eccetera. Poi, per l'amor del cielo, la progettazione è mesi che noi medici a tutto campo diciamo che occorre una progettazione precisa. Probabilmente per situazioni così gravi, così allarmanti, come quella della pandemia del Covid, forse è bene non lasciare alle regioni di impugnare la decisione di come vaccinare. Ci devono essere input centrali che si rispettino da Gorizia a Reggio Calabria, passando poi per le due isole. Questo è un elemento, credo, di forza importante, perché non possiamo permetterci di avere un'Italia divisa in classi A, B, C, Z, eccetera.
Anche perché mi pare che la Corte Costituzionale ormai ha appoggiato questa, diciamo, la superiorità dell'organismo centrale, insomma, in queste situazioni.
E quindi io credo che questo sia un elemento fondamentale. Non ne vogliano i governatori, che devono fare il loro lavoro in quanto ad organizzazione per espletare quello che poi il governo centrale delibera. Però su questo Draghi e chi per esso deve avere il pugno di ferro e dare lui le direttive in questi prossimi 3 mesi, se no perdiamo un altro anno.
Claudio Coppini.
Anche perché, intanto saluto il dottor Trallori, che ringrazio di essere noi, anche perché abbiamo visto quanto sia importante il fatto che spesso quando le regioni, abbiamo visto per esempio, a me mi colpisce molto il fatto della Sardegna, cioè l'unica zona bianca che in 2 settimane è riuscita a complicarsi la vita. Quindi è talmente complesso il problema che stiamo affrontando, siamo sopra i 114.000 morti, tanto per dire una cifra, e quindi mi sembra che veramente bisogna arrivare a questa sinergia e anche a questo reciproco rispetto, no, dottor Trallori?
Non c'è dubbio. Lì ci vuole la voce grossa. Io credo che tutti gli ordini dei medici delle varie province d'Italia sostengono che ci debbono essere delle direttive centrali, perché non possiamo pensare di avere cittadini di serie A, cittadini di serie B. L'altro elemento è quello davvero di mettere a disposizione tutte le dosi di vaccino in maniera tale che non ci siano ulteriori ritardi, perché paghiamo questo in morti, in salute e tutto.
Senta, un elemento di novità, diciamo, per quanto riguarda i giornali di oggi, a parte la vicenda della manifestazione a Roma, del movimento Io Apro, scontri, bombe carta al sit-in, insomma, roba che fa molto riflettere. Ecco, un articolo di Sergio Arari mi ha molto colpito dal titolo L'altra sfida, capire gli effetti nel tempo su chi è guarito, perché lui parla degli effetti del virus e i rischi di ricadute in pazienti di ogni età, cioè in qualche maniera uno è guarito ma poi si ritrova con tutta una serie di complicazioni. E qua ci sono dei dati un po' inquietanti. Tra l'altro Arari si è ammalato di Covid, quindi in qualche modo...
Sì, allora, questo virus, così come è arrivato, ha fatto tanti danni. Io credo che ancora sia presto, anche per tutti i più bravi pneumologi e virologi che abbiamo nel mondo e anche in Italia, per capire quali saranno le sequele che questo virus comporterà. Io poi sono un ottimista e quindi spero che queste sequele siano meno rilevanti di quanto si possa pensare, ma se lei pensa ai danni che ha fatto la tubercolosi in periodo pre-antibiotico con tutti i sanatori eccetera, e come dire ha segnato classi di generazioni su questo, il morbillo, tutta una serie, la poliomielite, cioè è evidente che quando una situazione così allarmante e globale ad interesse diciamo universale possa sicuramente avere delle sequele. La sfida grande, e io mi auguro che in questo la sanità mondiale e l'OMS riveda alcuni parametri, la sfida grande è che oggi abbiamo mezzi a disposizione impensabili anche a quelle più comuni mortali, e che questo ci possa essere di aiuto per, come dire, sopperire ai danni che il Covid farà sugli organi, in prevalenza su quello polmonare. Io mi auguro che tutti i mezzi a disposizione tecnologici, diagnostici, ma anche terapeutici, possano essere utili per abbassare quello che oggi può far paura, cioè le sequele del virus.
Ecco, allora... Prego, volevo solamente aggiungere, poi la lascio continuare, che Arari fa riferimento a uno studio pubblicato sul British Medical Journal, dunque sì, sì. Uno studio, come dire, una rivista autorevole, e si fa riferimento a pazienti ospedalizzati per Covid che hanno avuto una ricaduta entro 140 giorni dal primo ricovero, di cui questi che sono stati ricoverati una seconda volta, il 12,3% è deceduto. E si parla non solo di problemi respiratori, ma di diabete, di problemi legati, problemi importanti cardiovascolari, malattie renali, insomma roba grave, per cui attenzione a quanti ancora oggi sottovalutano il rischio del Covid, perché insomma...
Sì, diciamo che questo studio è stato uno studio fatto in periodo pre-vaccino.
Ok.
Io spero, ripeto, penso, insomma, che anche quei pazienti che hanno avuto il Covid e che vengono sottoposti perlomeno ad una vaccinazione possano in qualche misura addrizzare quello studio.
Bene,
dei British.
Bene, questo è importante quello che lei ci sta dicendo. Dottore, lei voleva continuare, poi c'è una domanda anche di Claudio, stava concludendo il suo discorso.
No, volevo dire semplicemente un elemento importantissimo che in questi giorni sta affiorando io nella mia attività quotidiana. Noi dobbiamo pensare da qui a 3 mesi, ma forse anche prima, di sanificare alcune aree degli ospedali perché possano rimanere a disposizione delle patologie importanti e degli interventi importanti. Perché se noi si pensa che ormai, ed è giusto che sia così, che il primo obiettivo è creare posti letto per il Covid, ma non dobbiamo dimenticare che tutte quelle patologie croniche, io cito quelle di cui mi occupo, gastrointestinali, hanno bisogno estremo di non essere abbandonati, e questo, guardi, è un tema che sta crescendo sempre più. Io in questi giorni sto preparando un articolo da inviare ai quotidiani perché sento la necessità di nuovo di fare un appello ai direttori generali dei presidi ospedalieri perché non dimentichino che c'è anche la popolazione diciamo di patologie croniche, di tumori eccetera, che ha bisogno di essere seguita.
Quando si sente dire che in realtà non sono abbandonati, che continua la come dire, la terapia, come, non è vero?
No, non sono abbandonati, però per esempio stiamo proprio in questi giorni pazienti che devono fare la chemioterapia che gli viene rinviata perché non ci sono gli spazi. Questo non è possibile. E allora nei grandi ospedali, non voglio citarli perché non mi piace fare questo, ma dobbiamo fare un piano di emergenza per garantire a tutti, da Gorizia a Reggio Calabria, che ci sia una sanità parallela che porta avanti quello che è importante per la salute dei cittadini con malattie croniche, con tumori.
Allora, do la parola a Claudio Coppini, intanto riflettiamo che fine ha fatto il MES, non se ne sente più parlare di quei fondi speciali per la sanità. Niente, azzerato, è cascato un governo, ora nessuno ne parla più.
Allora, ringrazio Giacomo Trallori di aver posto questo problema, tra l'altro aspettiamo anche noi questa lettera a Radio Voce della Speranza.
Anche il MES magari.
È un tema molto importante, perché se no noi veramente rischiamo di fare altri morti, cioè veramente di abbandonare persone che stanno facendo battaglie. Io ne conosco alcune, anche giovani, che stanno facendo battaglie molto grosse. Certo. Quindi benissimo questa cosa, e spero veramente che sia così. Si deve salvare tutte le vite possibili di Covid, ma si deve anche salvare tutte quelle persone che hanno patologie pregresse da tempo e che non possono essere abbandonate. Ma volevo chiedere una cosa a Giacomo Trallori. Lì dove opera lei, dottore, so anche alla Misericordia, mi sembra, lì di Sesto, state facendo i vaccini anche voi, immagino, c'è uno spazio vaccini?
No, ecco. Purtroppo no. Per due motivi principali. Il primo, organizzativo, non è ancora partito da parte della ASL Centro la distribuzione ulteriore dei centri vaccinali. E il secondo, ahimè, ma non è una polemica, se non rientriamo sempre sullo stesso discorso, non arrivano i vaccini, quindi siamo fermi. Noi pensiamo che nella Toscana devono ancora essere vaccinati il decennio 71-80. Perché manca l'AstraZeneca e perché mancano alcune cose. Io spero che sia una fake news quella che diceva in questi giorni che il Johnson & Johnson è fermo perché non è stato ben confezionato. Credo sia una fake news. Ma noi dobbiamo anche lì avere subito l'idea di dove e a chi darlo. E su questo ancora non ci sono testimonianze. Questo è grave. È grave non perché il governo centrale deve dare delle direttive a tutte le regioni che debbono essere poi rispettate.
Allora io direi che possiamo salutare e ringraziare davvero il dottor Giacomo Trallori. Grazie. Naturalmente ci farà molto piacere sapere, insomma, se questa lettera aperta che lei sta preparando per i giornali, poi che effetti avrà, insomma, e che reazioni ci saranno.
Fra l'altro domani avremo Federico Gelli della Fondazione Italiana Salute, che ci dirà cose interessanti sia anche sui vaccini, perché vedo che spesso arrivano, quindi speriamo di avere buone nuove, e anche sul fatto che le persone, come è successo in Sicilia, l'80% si stia rifiutando di fare AstraZeneca, cioè nel momento però che c'è AstraZeneca bisogna farlo, insomma, non bisogna...
Grazie dottor Trallori. Allora, noi ringraziamo Claudio Coppini, e voi che ci avete seguito, l'appuntamento è per domani, sempre alla stessa ora. Grazie, allora, a risentirci.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi...
Avete ascoltato? Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vede, io vorrei...
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.